Noi vogliamo seguire Gesù, ecco, quindi facciamo insieme questa scuola alla sequela di Gesù. Il libretto che vi ho dato ci sono tutti i passi della lezione, che sono delle citazioni evangeliche o di santi o padri della Chiesa, di modo che io vorrei sparire, diciamo, in questo incontro e farvi incontrare con la parola di Gesù, di modo che mentre anche io parlo a voi, spero e domando di entrarci anch'io e tutti insieme facciamo un cammino per seguire Gesù. È divisa in due parti la lezione, l'insegnamento di Gesù sul perdono. Dunque, Matteo 18. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, dice Gesù, là ci sono io. Questo è l'anticipo del paradiso. Se siete qua poco o tanto, avete sperimentato qualcosa di questo, la bellezza di essere accolto da un amico, di vivere in una comunità, di non essere più da soli, la bellezza della fraternità e l'anticipo del paradiso, soprattutto l'amicizia, quando accade il miracolo di un'amicizia. E questi sono i due temi che abbiamo trattato nelle volte scorse. Ora, quando Gesù disse queste parole, San Pietro ebbe un'obiezione che è riportata al punto 2. San Pietro vedeva Gesù, stare con Gesù era bellissimo, ma stare coi confratelli, di cui uno era Giuda, che rubava, cioè non era così bello, c'erano anche dei problemi perché litigavano, eccetera. Allora Pietro ha detto: se tu sei in mezzo a noi quando noi siamo riuniti nel mio nome, il male dove sta? E gli ha detto: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Pietro qui si è mostrato molto magnanimo. Voi pensate come reagite quando uno vi fa del male? Di solito alla seconda o terza volta lo tagliate fuori dalla vostra vita. Molto magnanimamente San Pietro ha detto fino a 7 volte e voleva fare bella figura con Gesù. Gli andò male quella volta perché Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè sempre, perché 7 nella Bibbia significa la totalità. E un'altra frase che vi ho riportato dice: e se pecca 7 volte al giorno contro di te, 7 volte al giorno, cioè se uno già mi dice una cosa, già io mi storto, 7 volte al giorno e 7 volte ti dice mi pento, tu gli perdonerai. Ora, quello che Gesù ci chiede non è difficile, è difficilissimo. È difficilissimo perché la nostra reazione al male, punto 3, è l'ira e la tristezza. E allora racconto un piccolo episodio. Ero piccolo e andavamo in campagna con un'altra famiglia, di cui i miei genitori sono ancora amici adesso. Loro avevano 4 figli maschi, noi siamo 3, e io ero molto amico di uno dei figli, del terzo figlio, che si chiamava Roberto, perché è morto in un incidente di macchina a Roma 12 o 13 anni fa. E il fratello più grande ovviamente si divertiva a fare gli scherzi al fratello più piccolo, lo bullizzava, diciamo, no? E una volta lo prendeva in giro, io ero molto amico di Roberto, di fronte al fratello che lo bullizzava, preso da un attacco di ira, ho preso il cucchiaino che c'era lì e gliel'ho tirato nell'occhio. No, ed ero un bambino, no? Allora, perché ho raccontato questo episodio? Perché la reazione al male è l'ira, quando speri di poterti vendicare in qualche modo. Quando perdi la speranza di poterti vendicare, c'è la tristezza. Ed è importante che noi abbiamo questa reazione al male che subiamo. Lasciamo perdere se il male sia reale o presunto, ma di fronte al male la nostra reazione è questa. Ed è importante che sia così, perché noi siamo fatti per il bene, per il paradiso, per la felicità, e il male contraddice questo. Se uno di fronte al male non prova ira e tristezza, è gravissimo, perché o è psichiatricamente grave, oppure è un delinquente. Ora faccio nota bene: la prima reazione che noi abbiamo, ad esempio l'ira di fronte al male, non è mai peccato. Il peccato è poi come noi stiamo di fronte a questo sentimento che ci nasce dentro. Allora, qui vi ho messo due citazioni che sono una parentesi nel discorso che sto facendo, non ho tratto, perché tratterò la prossima volta, perché la prossima volta farò la lezione sulla correzione. Qua trattiamo del perdono, la prossima volta invece parleremo della correzione. Allora, correggere con ira quando è giusto è un bene. Vediamo oggi il disastro dei bambini non corretti, che non hanno la distinzione tra il bene e il male. È un disastro. Ma di questo non tratteremo la prossima volta. Adesso rientriamo al tema del perdono. Se la nostra reazione è questa, va bene, voi dite: io, c'è uno che passa per strada, non mi dà la precedenza, mi arrabbio, torno a casa, mi passa. Il problema è quando ci fanno del male delle persone che amiamo profondamente: il marito, la moglie, un figlio, l'amico. Il Salmo 55, che qui riportiamo, che la tradizione dice che sono i sentimenti che poi ha provato Gesù di fronte al tradimento di Giuda, dice proprio questo. Questo qua lo leggo: se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato, perché col nemico non ho un'implicazione affettiva, se ne sta là. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. Prendo le distanze da una persona, anche se mi insulta, alla fine non mi tocca. Questo è abbastanza facile. Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia, verso la casa di Dio camminavamo in festa. Non c'è ferita più grande di quando ti tradisce un amico con cui tu hai fatto un cammino che ti ha avvicinato a Dio, uno che era il tuo confidente. Ad esempio, quando il marito o la moglie tradiscono, cioè la persona con cui tu condividi tutta la vita, con cui sei andato a letto, vai a letto insieme e sai che ti ha tradito, è difficilissimo perdonare. Quando ti fa del male un figlio che tu, per cui tu hai speso una vita, hai fatto una vita di sacrifici, un confratello anche nella fraternità San Carlo, questo apre dentro di noi una ferita, perché l'amico, la moglie è dentro la tua anima, e quando ti fa del male ti ferisce in profondità, e questa ferita sanguina. E allora lì perdonare è difficilissimo, perché tu ti alzi al mattino e ti ritorna in mente il male che hai subito e non riesci a toglierlo dal cuore, perché quella persona era dentro di te. E allora, come è possibile perdonare? E allora qua riprendiamo l'insegnamento di Gesù, che dice: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Perché l'istinto naturale verso il nemico è l'odio, anzi, nell'Antico Testamento il nemico, si intende quello che non fa parte del popolo di Israele, è un comandamento. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Allora qua Gesù ci indica una strada per poter amare chi ci fa del male, che è pregare per lui. Ad esempio, io sono arrabbiato con il mio amico che mi ha trattato male. Quando prego mi torna in mente la cosa, posso pregare per lui. Allora il sentimento di rabbia si trasforma in preghiera. E continua Gesù: perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni. Dunque, per poter perdonare, noi dobbiamo salire fino al cielo. Dobbiamo innalzarci dalla terra, perché l'istinto dell'uomo è la vendetta. Dobbiamo arrivare al Padre Celeste. E qui appunto è l'esperienza della preghiera, entrare in rapporto col Padre. Ora, per poter vivere il perdono, bisogna iniziare a vivere questa esperienza del rapporto col Padre. Cioè, quando tu ti metti lì a pregare, dici: Padre nostro, inizia a renderti conto che è una persona. E qui inizia la seconda parte della lezione, che si intitola La lunga scalata del perdono. In cui vorrei indicarvi dei passi concreti attraverso cui possiamo entrare nell'esperienza della misericordia. E qui vi ho riportato la parabola che Gesù ci ha raccontato. Il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. che è una cifra sproporzionata, gli esegeti hanno studiato, è una cifra gigantesca. Non avendo però costui denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedesse e saltasse così il suo debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ora, questo è quello che il Padre fa con noi. Dove lo fa? Nella confessione, innanzitutto. A me impressiona negativamente alcune persone anziane che si vengono a confessare e mi dicono: io non ho commesso nessun peccato. Non è colpa loro, perché gli hanno insegnato che il male era, il peccato era non commettere atti impuri e ricordati di santificare le feste. Siccome loro vanno a messa e ormai per l'età atti impuri non ne commettono, cioè si sentono a posto. E infatti facilmente giudicano gli altri. Non sono tutti così le persone anziane che ho incontrato dei santi che si confessano sempre gli stessi peccati con un'umiltà a 80 anni che è commovente veramente. Ma quello che volevo dire è: se noi nella confessione non facciamo l'esperienza dell'incontro col Padre che ci perdona, questa cosa che è raccontata nella parabola è una cosa astratta. È lì nella confessione che noi ci sentiamo dire: ti sono perdonati i tuoi peccati. Vi ho riportato, adesso non lo leggo, un brano di Suor Faustina in cui racconta quello che Gesù gli ha detto dell'esperienza che accade nella confessione. L'esperienza della confessione poi per me si estende alla vita con le persone con cui vivo. Ad esempio Stefano, Paolo, Pietro mi perdonano tutti i giorni, perché tutti i giorni mi accolgono. Don Massimo, io mi ricordo adesso che ho 51 anni, cioè ricordo le cose che ho detto quando ho lavorato con lui, delle scenate che ho fatto, e questo mi ha sempre riabbracciato, mi ha sempre riaccolto. Questo qua è un ricordo profondo che è dentro di me, cioè io ho avuto un padre che mi ha perdonato. Poi mi viene in mente anche mio padre, tutte le cose che gli ho detto contro di lui, no? Ci ripenso adesso, provo profonda vergogna. Mio padre non gli è mai passato per la mente di non riaccogliermi, mai. E adesso i confratelli con cui vivo, ma anche i parrocchiani, io faccio veramente questa esperienza di essere perdonato. Questa esperienza anche di confessarmi è quello che mi fa guardare con speranza, perché quando io ripecco sempre, ad esempio con l'ira, che appunto fin da piccolo ce l'avevo, cioè il fatto di, senza sentire il sacerdote che mi dice sei stato perdonato, io non riesco a ripartire. Quindi il primo punto, l'esperienza del perdono. Il secondo punto, contemplare la passione di Gesù. Questo è un pezzo di Suor Faustina che invece vi leggo. Suor Faustina, gli appare Gesù con le ferite sanguinanti E lei gli domanda: ma perché? Perché tu devi soffrire questo? Gesù mi disse: tutto questo per la salvezza delle anime. Rifletti, figlia mia, su quello che tu fai per la loro salvezza, rispose Suor Faustina che parla. Se guardo Gesù la tua passione, io non faccio quasi nulla per le anime. Secondo punto, noi siamo arrabbiati con il male che abbiamo subito perché non guardiamo Gesù. Se noi guardiamo che cosa ha subito Gesù, questo qua veramente guarisce le nostre ferite. La passione di Gesù ha una potenza di guarire le nostre ferite. Se guardo Gesù la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore mi disse: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio nella totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. Solo la passione di Gesù ci apre una porta sul mistero della sofferenza e quindi anche sulla sofferenza che noi dobbiamo subire, che noi viviamo per il male che subiamo. L'offerta della nostra sofferenza conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che la sofferenza oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. Questa povera suora ne ha subite di tutte dalle consorelle, con cui ha vissuto tutta la vita, è sempre stata in quel convento in cui ne ha subite di tutte perché erano gelose del fatto che questa vedeva Gesù, gliene hanno fatte di tutti i colori. Ma che cosa gli ha dato la forza di sopportare? Guardare la passione di Gesù. Ti innalzerai al di sopra del disprezzo. Abbiamo detto che per entrare nel perdono significa innalzarci al cielo. Ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini che a noi ci fanno così soffrire. La meditazione sulla mia passione ti aiuta a sollevarti al di sopra di tutto. Come possiamo comportarci come il Padre Celeste che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti? Solo attraverso Cristo. Ma la strada per arrivare al Padre Celeste è la croce, la porta stretta che Gesù dice che dice Gesù, noi dobbiamo sforzarci di entrare per la porta stretta. Però noi spesso, e qui continua la parabola di Gesù, ci dimentichiamo di tutto questo. Ci dimentichiamo del Padre che ci perdona, ci dimentichiamo di Gesù che è morto per liberarci dal peccato. E che cosa facciamo? Quello che è descritto nella parabola. Costui, perdonato, che gli erano stati perdonati un sacco di debiti, appena esce incontra un altro che gli doveva pochissimo, ma pochissimo. E lui cosa? E questo chiede pietà e pietà non la trova. Lo fa gettare in prigione, cioè non lo perdona, si dimentica che il Padre l'ha perdonato. Come continua la parabola? Visto quello che accadeva, Gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Quando noi non perdoniamo nostra moglie, nostro marito, nostro figlio, il nostro amico, il parrocchiano, il compagno di lavoro, gli angeli santi lo vedono e lo vanno a dire al Padre perché rimangono addolorati. Ecco dunque l'altra strada per entrare nella misericordia. Iniziare a scoprire che la nostra vita è al cospetto degli angeli e dei santi. E qui, a conclusione della lezione, ho messo tre citazioni di San Cassiano, che sapete che io amo molto. Ho scoperto che San Filippo Neri, all'oratorio, me l'ha detto il vescovo di Ivrea, che è un oratoriano, che cosa leggeva con quelli dell'oratorio, che non erano i bambini, ma erano quelli dei romani lì, che già allora non ci avevano niente da fare, e quindi erano lì, stavano alle corti, e lui li chiamava e faceva queste lezioni e leggeva spesso, commentava San Cassiano. Allora, il primo pezzo che vi ho detto è sull'ira. San Cassiano dice: l'ira, non ve lo leggo adesso tutto, l'ira è utile quando noi ci adiriamo contro i pensieri sbagliati che abbiamo. E dice, questo è importante perché, seconda parte della citazione, dice, evidentemente perché temiamo la presenza degli angeli e di Dio stesso, che è dappertutto e penetra ogni cosa, e il suo occhio al quale nessun segreto della nostra coscienza può sfuggire. Allora, voi provate, quando siete arrabbiati con qualcuno, iniziate a pregare e a prendere coscienza che siete davanti agli angeli, va sicuro che questo qua inizia a cambiarvi. Ma questa è la realtà, come ci racconta Gesù nella parabola. Ultimo punto. Perché dovremmo fare tutta la fatica di fare questo cammino? La convenienza del perdono. La nostra completa purificazione dai vizi e la nostra tranquillità interiore non devono dipendere dalla volontà degli altri, che non è il nostro potere, ma piuttosto nella nostra decisione. Se noi aspettiamo il cambiamento della moglie che ci fa arrabbiare, il cambiamento del capo che non ci soverchi più, il capo magari non cambia. E tu cosa fai? Aspetti di andare in pensione per entrare nella pace? I preti cosa fanno spesso? Aspettano che cambi il vescovo, sperando che arriva il vescovo che poi li capisce, no? Perché pensano che il problema sia il vescovo. E come poi pensa il problema il marito o la moglie, oppure il problema sia il capo. Se noi riusciamo a perdonare, noi saremo tranquilli, entreremo nella pace. E qui concludo con l'ultima citazione. Finché la passione nefasta dell'ira si annida nel nostro cuore e acceca l'occhio della nostra mente con le sue tenebre nefaste, non potremo né acquisire un retto discernimento nel giudicare. I nostri giudizi non saranno mai equanimi, né possedere uno sguardo capace di contemplazione. E questo è il punto per cui io dico vale la pena fare il cammino che Gesù ci indica per entrare nel perdono. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E se tu sei arrabbiato con qualcuno, il tuo cuore non è puro e non riesci a vedere il regno dei cieli. Perché vale la pena fare una battaglia spirituale per combattere il risentimento, l'ira e la tristezza che abitano nel nostro cuore per il male che subiamo e vediamo? Per poter vedere il regno dei cieli. Quando io ho il cuore puro, non mi capita così spesso, vedo il regno dei cieli. Ad esempio, ero lì che spillavo il vino che avevo comprato, sai, queste botticelle che fanno adesso di il cartone, no? Spillavo il vino e c'era Stefano e gli ho detto: ma perché io sono felice quando spillo il vino? E lui mi ha detto: perché è un'immagine della vita, e la vita è una fonte che sempre esce fuori. Oppure torno a casa, ero stato a Roma, no? E c'erano gli universitari lì in casa, e quando sono tornato mi hanno detto: ci sei mancato. E questo è il regno dei cieli. Quando noi arriveremo in paradiso e ci diranno: ci siete mancati, vi aspettavamo. Il bambino, quando il bambino arrivi ti sorride, c'è la figlia di Sisto, no? Ho fatto un esperimento, hanno un figlio e una figlia. Allora ho detto al figlio: sei bello. Zero, non si è mosso. Ho detto alla figlia: come sei bella, è piccola, ancora non parla. Era tutta felice. No, ma quando ti sorride è veramente il regno dei cieli, è un sorriso che ti accoglie, il sorriso dei bambini che ti accolgono, non sanno neanche, ti conoscono così vagamente, ti accolgono. Oppure senti un canto fatto bene, senti la musica di Bach, vedi il cielo, ascolti le parole di Gesù, cioè la vita è piena del regno dei cieli, solo che noi non riusciamo a vederlo perché abbiamo il cuore che è ripiegato su noi stessi, sulle nostre preoccupazioni e i nostri dolori. E allora ecco perché fare insieme questo cammino alla sequela di Gesù per poter gustare della vita, cioè per poter tornare come bambini, quando noi appunto ci stupivamo di tutto. Prima domanda: a volte più che perdonare metto in atto una certa scaltrezza, lascio correre sapendo che il momento di conflitto passerà. Sento troppo faticoso il perdono vero, profondo, e perciò perdo l'occasione. Allora, lasciare correre è già comunque una cosa positiva, eh? Diciamo, è un primo livello di perdono più superficiale, quindi io non lo disprezzerei. Il problema è che lasciare solo correre, cioè quello che io ho cercato di indicare, quello che ci insegna Gesù, cioè entrare nel perdonare nel profondo del cuore. Ecco, lei dice: sento troppo faticoso. Infatti è molto faticoso, e per questo io ho cercato di indicarvi dei passi concreti per iniziare un cammino che è lungo. Ad esempio, io a perdonare un caro amico da cui ho subito una questione, ci ho messo 8 anni, perché mi tornava sempre fuori nel cuore un risentimento verso di lui. Cioè, un cammino che mi è costato 8 anni. Però dopo 8 anni Dio mi ha liberato da questo. Queste cose che ho detto nascono nella maggior parte da questa esperienza personale che ho fatto. Quindi, quando voi sentite il perdono vero come faticoso, è vero, abbiate pazienza. È possibile, ma dovete accettare di fare un cammino che, quando avete subito ferite profonde, può essere lungo. Ad esempio, ferite subite dai genitori, ad esempio, e quello lì è un cammino veramente lungo. Aspetta, poi lasciarlo qua, che così è più. Come possiamo fare più in concreto per arrivare alla contemplazione della passione di Gesù nella vita quotidiana? Il quotidiano ci assale. È sufficiente pregare dopo aver risposto col male al male ricevuto? A volte mi sembra poco, forse non mi impegno abbastanza e mi assale la tristezza che dovrei fare di più. Ma come? Che cosa? Alla domanda a vari punti. Il primo, la meditazione quotidiana. Io vorrei dirvi questo. Voi tante volte pensate che, siccome siete laici, avete lavori talvolta impegnativi, figli, tante cose, non avete tempo. Guardate che la meditazione, bastano poche righe. Alla sera la potete fare tutti. Non dovete leggere tante righe. Ad esempio, sto pezzo che ho letto di Suor Faustina, potete meditarlo per un mese. Non è che avete bisogno di leggere chissà che. La meditazione è una cosa che possono fare tutti. È semplice, bisogna scoprire solo la strada. Bastano poche righe del Vangelo, di un libro che vi aiuta, anche solo di questo libretto. So che alcuni, non avendo tempo, i ritiri che facciamo, queste lezioni, o che le prediche, meditano queste cose, e questo qua vi aiuta molto. In particolare sulla passione di Gesù, basta leggere qualche riga del Vangelo e è un tale abisso di profondità, di amore, che vi nutrirà sempre l'anima. Allora, cosa fare per riparare il male? Talvolta possiamo riparare, talvolta no. Possiamo riparare sempre pregando. Qui voglio dire questo: la prima opera di misericordia è la preghiera. Scopo della vita è salvare l'anima. Quindi, quando voi pregate per una persona, fate l'opera di misericordia più importante che possiate fare. Quindi, in un certo senso, non è mai vero che non possiamo fare cose, possiamo sempre pregare. Poi, se è possibile, possiamo chiedere scusa. Questo, che è una pratica quasi scomparsa dalla vita sociale del popolo in cui viviamo, è educativa al massimo, è umiliante per l'orgoglio nostro. Ma quando io chiedo scusa a un confratello per un male che ho fatto a lui, no? O a un parrocchiano, ma il rapporto con questa persona cresce se lui mi riaccoglie. E quasi sempre io sono stato riaccolto, e devo dire che quando uno mi chiede scusa, io sono veramente felice di donare il perdono, perché so come si sta male quando tu hai ferito uno e non ricevi, e questo non ti perdona. Quindi il male, quando si chiede scusa e poi ci si riabbraccia, è l'occasione di un'amicizia, di un amore più profondo. In ultimo, in questa domanda c'è una cosa sbagliata: pensare che noi possiamo mettere a posto il male che abbiamo fatto. Chi ci salva è Gesù. Senza la passione di Cristo, il male rimane l'ultima tomba della nostra vita. Qua ci sono un sacco di domande. Abbiamo fatto questo sistema, vediamo perché. Allora, mi è capitato di fronte ad ingiustizie subite, provo a perdonare, ma poi vengo considerata una perdente e lì mi blocco. Bellissima domanda. La mentalità del mondo non è quella di Dio. La mentalità del mondo, come ho detto, è che è nel profondo della nostra anima, è la vendetta. È, come dire, mi ha colpito un ragazzo universitario, mi ha detto, ci ho riflettuto, l'unica ragione per cui io ho studiato al secondo anno di università, da quando sono alle elementari, è per fare meglio degli altri. Questa qua è l'unica molla che hanno usato gli insegnanti per farmi studiare, dimostra di essere meglio degli altri. E questa qua è la mentalità del mondo che noi ci abbiamo dentro e che ci torna fuori. Non devi essere un perdente. Cosa ci può liberare da questo? La bellezza di quello che Gesù ci propone. È quello che io ho cercato un pochettino stasera. Il bambino è un perdente, ok? Non può difendersi. Ma il bambino è quello che gode della vita perché si stupisce. Non ha il cuore ingombro del desiderio di sopraffare gli altri e di vendicarsi. E quindi è libero. Questo è già usato per le ricordate. Allora, le risposte sono ovviamente incomplete perché così mi vengono di getto. Allora, questo è molto interessante. Mi è accaduto che più spesso le offese e i comportamenti poco caritatevoli provengono da ambienti cattolici o fatti per lo studio della per statuto alla religione e al prossimo. In questi casi almeno inizialmente c'è una reazione di ira, sia pure interna, ma quanto col tempo si stempera, perché ci dà il destro di comprendere la debolezza degli altri, specie di quelli che almeno in teoria dovrebbero essere meglio di noi e che comunque hanno fatto un percorso complesso di fede. Allora, questa domanda riguarda diciamo la tristezza e la rabbia per le persone dentro la Chiesa che ci fanno del male. Io rispondo così brevemente. La Chiesa è fatta di peccatori. Non è che tu, siccome in teoria hai studiato Gesù, a parte che bisognerebbe vedere se veramente si è studiato Gesù, poi lo applichi. Quindi forse possiamo entrare in una più grande pace se riconosciamo che la Chiesa è fatta di peccatori, di cui primi siamo noi, e che Gesù è venuto per salvare i peccatori. Io la risposta che posso dare è questa. L'altra il mio caro amico prete, si chiama Padre Joao, e alcuni l'hanno conosciuto, sta in Portogallo. Da giovane, lui era laureato in giurisprudenza, vedeva tutto il male che nel 68 hanno fatto i preti alla Chiesa in Portogallo. Ecco, lui vedendo questo, che hanno abbandonato tutto quello che c'era, ha deciso di fare il prete, di entrare in seminario a fare il prete. Cioè, il male che noi vediamo dentro la Chiesa ci deve spingere a camminare noi per costruire una Chiesa bella. La misericordia non cancella la conseguenza del peccato e il dolore, che è una persecuzione. Allora, che misericordia è? Ah, e qua è una domanda simile al punto che dicevo prima, cioè quando io ho fatto un male, cioè quello lì in un certo modo rimane. Il fatto che noi non possiamo liberarci dalle conseguenze del peccato ci fa capire perché abbiamo bisogno di un Salvatore. Adesso abbiamo fatto il Natale, perché noi dal peccato non possiamo liberarci con le nostre forze. È questo che noi non accettiamo. Noi vorremmo far migliorarci in modo alla fine da liberarci dal peccato, e tutta la società tende a questo, ma non ci riesce, perché è impossibile all'uomo. L'uomo ricade nel peccato, e il male che ha fatto, il male che è stato fatto con la prima e la seconda guerra mondiale, lo paghiamo ancora. Il male che noi facciamo ricade sui nostri figli, sui figli dei figli. L'uomo da solo non può liberarsi dal peccato. Questo è quello che secondo me dobbiamo aiutarci a scoprire. Allora, seconda domanda, qua ce ne sono due. Se uno ti tratta male, forse è perché vuole che tu chiuda i rapporti con lui. Quindi tu lo perdoni, ma magari il rapporto deve morire. San Cassiano affronta questo caso. Noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile a noi per riconciliarci con il fratello. Se no, non siamo nella pace. Anche solo per una ragione egoistica. Però l'altro può non volersi riconciliare. Quando noi arriviamo davanti a questa evidenza, dobbiamo accettare questo, e quello che possiamo fare è pregare per lui. Non è detto che un rapporto che si interrompe adesso deve per forza morire. Magari questa persona fra 5 anni cambia, e succedono tante cose per cui le persone cambiano, però è anche importante accettare che delle persone non vogliono stare con noi o non si vogliono riconciliare, perché altrimenti se noi continuiamo a insistere con la persona alla fine è peggio. Allora, se una persona mi fa del male 7 volte al giorno, cioè quasi sempre, oltre a non coltivare il risentimento, pregare per lui, poi cosa si deve fare? Si deve rimanere passivi No, cioè, talvolta bisogna correggere. Quindi, questo qua però non lo tratto stasera. Quando, come e se bisogna correggere. Oppure anche prendere delle conseguenze, no? La correzione ha varie forme. Adesso questo non lo tratto. Quando non si può correggere, questo rimanere passivi, intanto io vi dico cosa faccio io, prendo una distanza interiore. Cioè, se uno continua a ferirmi, io interiormente prendo una distanza da lui, perché se no mi uccido. Cioè, non è che posso coltivare il rapporto con uno che continua a coltellarmi. Cioè, non è possibile, sarebbe contro natura. Per difendermi prendo una distanza interiormente. E poi l'altra cosa che ho scoperto leggendo la Bibbia, che questo è una cosa che Dio permette per far crescere la mia anima. Perché quando io riesco a sopportare il male, la mia anima cresce, miglioro, divento più forte, non è per niente passività. Sopportare i mali è la cosa più difficile, è più virtuoso che fare il bene. Infatti, la magnanimità di un uomo da cosa si misura? Dalla capacità di sopportare il male. Quando ho letto di Van Tuan che incarcerato si mette a dialogare con i suoi carcerieri e gli inizia a insegnare le lingue per entrare in rapporto con loro, con questi qua che lo perseguitavano, dico, ma questo qua non è uno passivo, ha una statura gigantesca. Riuscite ancora a seguirmi? Vedo che l'argomento tocca nel profondo. Mi spiegheresti meglio la frase di San Tommaso sull'ira al punto 3a? Quando c'è la passione dell'ira è utile quando è nefasta. Dico una cosa su questo, perché lo riprenderò nella lezione che farò sulla correzione. Ma se un genitore vede il figlio che fa il male e non interviene, fa del male al figlio. I genitori che non dicono niente sulla droga e è passata l'idea che sì, però c'è la droga ricreativa. Ma farsi una canna, che cosa vuoi che ti faccia? Ma questo è nefasto. Perché distrugge le persone non insegnandogli a distinguere il bene col male. Io quando faccio questo esempio, mia mamma si arrabbia, perché quando parlo di mio padre, racconto sempre di quando mi tirava le orecchie. Quando gli rompevo troppo, lui mi pigliava l'orecchio e me lo tirava, no? E io mi ricordo questo come un grande bene, ovviamente non nel momento che me li tirava, l'ho capito dopo. Ma mio padre mi ha insegnato a capire che c'è un confine, che se io valicando il quale entro nel male, il che ha delle conseguenze. Ma io vedo certi ragazzi dove che questo non gli è stato insegnato, ma è un disastro. Quindi, se tu di fronte a un male non reagisci in un certo modo con la correzione, tu fai sì che il male, come dire, si espanda. Ad Allora San Tommaso dice: quando tu devi correggere il male e sei spinto dal sentimento dell'ira, quando quest'ira non ti obnubila la ragione, è un bene perché persegui di più il male. Ora, questo qua è molto delicato perché facilmente, e qui l'ira è sbagliata, perché l'ira obnubila, non acceca. Tu, se ti fai troppo prendere dall'ira, ad esempio, puoi dare un castigo eccessivo, puoi dire delle parole che non sono equilibrate. Infatti, a me colpiva Don Massimo quando si arrabbiava, perché lui riusciva a governare l'ira. E quando ti richiamava con l'ira governata, e tu eri ancora più corretto. Mentre se uno si lascia dominare dall'ira, anche la correzione ne rimane, rimane un po' oscurata. Comunque questo mi riprometto di approfondirlo bene la prossima volta sulla correzione. E questo è sempre, risponderò la prossima volta, quali sono i giusti motivi dell'ira. Invece cosa significa adirarsi contro i pensieri osceni nel nostro cuore? Allora, io inizio il silenzio alla mattina, metto lì a pregare e mi vengono dei pensieri non buoni. Non è che io vado subito elevato a Dio di colpo, no? Non c'ho voglia di iniziare la giornata, me la sono presa con uno il giorno prima e mi torna in mente, sono preoccupato per un'altra cosa. Qua i pensieri osceni sono i pensieri di ira e i pensieri di concupiscenza. Sui pensieri di concupiscenza non entro, lascio a voi la fantasia. Cosa vuol dire adirarsi contro di essi? Cercare di scacciarli. Per quanto possibile, appunto, ad esempio con la meditazione. Santa Teresa d'Avila vedeva Gesù, dice: mi metto lì a pregare e niente, non riesco a pregare perché sono oppressa da pensieri. Poi apro un libro, mi basta leggere una frase e la mia anima viene elevata. Perché la contemplazione della verità ti eleva l'anima dai pensieri che ti opprimono e che ti impediscono di elevarti fino a Dio. Comunque i pensieri osceni sono i pensieri dell'ira, tutti quei pensieri che vanno contro i comandamenti di Dio, che vanno contro l'amore. Ultima domanda. Qua non riesco a leggere. A me pare di non aver fatto un'ingiustizia grave ad altri. Perché dopo perdonare chi mi fa un'offesa grave? Oppure fatico a perdonare un'azione grave che neanche io immaginavo di poter fare. Sì, capisco, questo qua è una cosa che penso viviamo tutti. Questo io penso che ci si libera da questo solo avvicinandoci a Gesù o ai santi. Racconto quest'ultimo episodio, così vi mando a casa con un'immagine. Ero giovane prete o seminarista. Vado a Vitorchiano e c'era la processione del Corpus Domini nel monastero delle suore di clausura. Erano 80 monache, sono ancora adesso, e mi hanno ammesso dentro, lì siccome ero un chierico, la processione all'interno del monastero. Quando io ho visto come queste donne stavano davanti all'Eucaristia, io, fatemi passare la parola, mi sono sentito una merda, perché io davanti all'Eucaristia così non ci stavo, neanche lontanamente. E quando tu vedi uno più santo di te che ti rendi conto del fatto che sei un peccatore. Certo, se tu ti paragoni a Bin Laden, ti senti buono, no? Cioè, io non ho buttato bombe, non ho fatto cose. Ma se tu ti metti davanti ai santi, ad esempio ai bambini, e tu inizi a vedere il tuo peccato. Se tu ti metti davanti a Gesù, come accoglie tutti, che ha sempre una parola di speranza, che è instancabile nell'andare incontro alle persone, che prega il Padre costantemente, tu inizi a vedere che sei un peccatore. Infatti, io vedo che chi di voi fa un cammino avvicinandosi a Gesù, questa cosa qua inizia a superarla, perché inizia a vedere tutte le volte che lui durante la giornata viene meno, e questo qua ti fa nascere misericordia verso gli altri. E allora dunque è sempre guardando alla luce che noi, come dice il Vangelo di Giovanni, venne nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E la luce di Gesù illumina anche le nostre tenebre, ci fa riconoscere che siamo dei peccatori e quindi salvati, e poi ci fa nascere, come dire, quasi naturalmente il desiderio di accogliere gli altri.